On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. Una puntata, quella di quest'oggi, una puntata letteraria, una puntata con tanti libri. Insomma, ascoltate e capirete. Al numero 72 di Market Street, a Thornton, nello Yorkshire occidentale, c'è Emily's, un caffè che serve panini all'anduia, gorgonzola e mozzarella. Il venerdì c'è la Pizza Night e seduti ai tavolini al fresco si beve birra italiana. Ma se dalle brughiere dovesse arrivare pioggia o vento, dopotutto, a dispetto del cibo, stiamo pur sempre nello Yorkshire, potete accomodarvi dentro. In questo caso vi troverete nel salotto di quella che all'inizio del 1800 era la casa del curato perpetuo del paese, e tra un'oliva e un prosecco potrete rifocillarvi nel luogo esatto dove il 30 luglio 1818 nacque Emily Bronte. I thought all I needed. 140 anni dopo, il 30 luglio del 1938, poco fuori Londra, in un paese dal nome quasi impronunciabile, Bexleyheath, nasce Catherine Bash, che solo per coincidenza porta lo stesso nome dell'eroina di Emily Bronte. Difficile stabilire se il 30 luglio c'entri qualcosa, ma Emily e Kate sono entrambe le autrici di Cime Tempestose, un romanzo e una canzone come nessuno li aveva mai scritti prima, strabordante di passione e violenza e senza finalità edificanti. Lo strano romanzo, diventato un classico della letteratura mondiale, ebbe un'accoglienza controversa. Per Dante Gabriel Rossetti era, aperto virgolette, un libro demoniaco, un mostro incredibile. L'azione si svolge all'inferno, anche se i luoghi e le persone sembrano avere nomi inglesi, chiuse virgolette. Altrettanto strana e certamente fuori dai canoni pop, la canzone, eterea ed erotica, talmente assurda e commovente da piacere a un punk come Johnny Rotten e diventare un immediato successo da classifica.
Could you leave me when I needed to possess you? I hated you.
Kate Bush, che qua abbiamo in sottofondo in un duetto con Peter Gabriel, è cresciuta in una fattoria nel sud-est di Londra, nel quartiere di East Wickham, suonando il pianoforte fin dall'età di 5 anni. Ed è nella sua tenuta che ha allestito una prima sala prove e dopo il grande successo sempre lì ha realizzato un vero e proprio studio, in parte progettato dal padre. Forse per questa reticenza a lasciare la propria casa che la stampa ha sempre sostenuto che lei non amasse viaggiare, ma in realtà si è esibita in ben 24 nazioni in tutta la sua carriera. Però i tour sono stati solamente tre, uno nel 77, uno due anni dopo nel 79 e il più recente nel 2014, dopo ben 35 anni. Un certo David Gilmour la conobbe sedicenne nel 1975 e recentemente ha dichiarato: ero intrigato da quella strana voce. Sono andato a casa sua nel Kent e ho incontrato i suoi genitori. Lei ha suonato per me e ho pensato che avrei dovuto provare a fare qualcosa. Da parte sua, Kate iniziò a realizzare video musicali nel 1978, ben prima dell'ondata di MTV. Questo anche grazie alla sua incredibile capacità performativa. Aveva infatti imparato l'arte del mimo con Lindsay Kemp, lo stesso insegnante di David Bowie. Amava poi follemente gli oggetti di scena. Durante le sue esibizioni live e nei video ha usato di tutti: sedie, fucili, piccioni, falchi, laser, binocoli, torce elettriche, una camicia di forza, yo-yo, ombrelloni, giraffe di peluche, pistole. E per quanto riguarda Cime Tempestose, il suo brano più famoso che abbiamo ascoltato prima, raggiunse il primo posto nelle classifiche britanniche il 9 marzo del 78. E così facendo venne incoronata prima cantante femminile a toccare questo traguardo. Molti artisti contemporanei hanno dichiarato l'influenza subita da Kate Bush, da Tori Amos a Bjork, da Florence and the Machine a PJ Harvey. Prima ho citato l'infatuazione che ha avuto per lei Johnny Rotten, ma anche John Lydon dei Sex Pistols non ne rimase immune, a tal punto che ebbe a dichiarare: Kate Bush e il pianoforte a coda sono come John Wayne e la sella. Ma tornando al parallelo tra Kate Bush e la Bronte, c'è da dire che la liaison tra le due è stata rinnovata lo scorso anno, quando il Festival Letterario di Bradford ha commissionato alla musicista alcuni versi in onore della scrittrice. Parafrasando le parole del ritornello di Cime Tempestose, basato sulla scena più cruenta del romanzo in cui il fantasma di Katie appare fuori dalla finestra di Cime Tempestose, nella poesia è Emily a chiedere di entrare. Ah, Emily, come in, come in and stay, scrive Kate nel verso finale. Se andate a passeggiare sui luoghi della Bronte, nelle brughiere insidiose e ventose, quei versi li potete leggere su una pietra collocata nel West Riding, fra Thornton e la canonica dove visse a Haworth.
She wanted to teach.
detto di Kate Bush, prima di inoltrarci nelle geografie di Emily Bronte, ho chiesto a Ira Rubini di tratteggiarci una breve scheda di presentazione della Bronte, e già lì ho imparato che si pronuncia Bronti.
È difficile mettere in relazione le soleggiate lande di Bronte, dove cresce il celebre pistacchio, con le cime tempestose dello Yorkshire, dove è nata Emily Bronte. In realtà il suo cognome è proprio legato alla località siciliana. Suo padre, il reverendo Patrick Bronte, era un fervido ammiratore dell'ammiraglio Nelson e per questo decise di cambiare il proprio cognome da Bronte in Bronte, dopo che Nelson era stato nominato duca di Bronte da Ferdinando di Borbone, molto grato perché aveva represso le rivolte napoletane. Dunque c'è un grammo di politica estera, forse non del tutto digerita, alla base del cognome di questa celebre scrittrice e poetessa e di quello dei suoi fratelli. Emily Bronte era nata a Thornton, nello Yorkshire per l'appunto, nel 1818 e si era trasferita con la famiglia molto presto in una località non molto distante, a Haworth. Lì però, pochi anni dopo, sua madre sarebbe morta di cancro e la vita dei giovani Bronte sarebbe cambiata per sempre. Furono separati, le sorelle inviate in un collegio terribile, Cowan Bridge, dove due di loro, Elizabeth e Maria, morirono di tubercolosi, un morbo che avrebbe poi attaccato e ucciso altri dei fratelli Bronte, compresa Emily. Rientrata a casa, Emily condusse la vita quieta che si addiceva a una ragazza dell'Ottocento, ma continuò a studiare, soprattutto coi fratelli, a inventare storie. I fratelli Bronte erano assolutamente imbattibili nella capacità inventiva di creare addirittura cicli narrativi e poetici. Così avvenne per Emily e Anne, che crearono un luogo immaginario, l'isola di Gondal, a cui Emily dedicò anche alcune straordinarie poesie. Fu la sorella Charlotte, autrice di Jane Eyre, a scoprire queste poesie e a convincere Emily a pubblicarle sotto pseudonimo. E uscirono così poesie sue e anche della sorella Anna sotto il titolo Poems by Carter, Ellis and Acton Bell. Nel 46 dunque videro la luce questi primi lavori di Emily. Con l'uscita di Wuthering Heights nel 47 il nome di Ellis Bell, lo pseudonimo di Emily, diventò sempre più celebre, anche se in realtà il grande successo del romanzo sarà postumo, dopo la morte nel 48, sempre per tubercolosi, che colpì ancora giovane Emily Bronte. Il lavoro di questa straordinaria scrittrice continua ad influenzare tutt'oggi pubblico ed editoria. La storia del romanzo Wuthering Heights, Cime Tempestose, è talmente articolata, complessa, nelle dinamiche familiari che narra, da stupire per la sua modernità. La parrocchia e gli edifici annessi dove Emily Bronte trascorse gran parte della sua vita sono adesso un museo gestito dalla Bronte Society, che ne custodisce la memoria e gli oggetti che la ricordano.
Selene Cilla e Serena Di Battista sono due appassionate di letteratura anglosassone, in particolare delle sorelle Bronte, due innamorate dei paesaggi inglesi, soprattutto delle brughiere di quel magico mondo immerso in una incantata atmosfera dove il tempo sembra davvero essersi fermato. Questa venerazione che ha portato le due blogger a leggere di tutto sulle sorelle Bronte e a visitare i luoghi della loro infanzia e quelli che hanno ispirato i loro immortali romanzi, si è trasformata in un avvincente e ambizioso progetto editoriale, The Sister Room, il primo blog italo-inglese sulle sorelle Bronte, le scrittrici più famose della letteratura britannica e non solo. E dopo il blog, che collabora con la sezione italiana della Bronte Society, è arrivato anche un libro, E sognai di Cime Tempestose, viaggi nei luoghi del romanzo di Emily Bronte, edizioni Alcheringa. L'obiettivo delle autrici di questo libro è quello di accompagnare il lettore attraverso i luoghi dell'Inghilterra che hanno ispirato Emily nella stesura del suo famoso Cime Tempestose. Noi abbiamo contattato Selene Cilla, una delle due blogger e scrittrici, ed è con noi al telefono. Selene, com'è nata questa passione?
Allora, la nostra passione nasce dai tempi dell'università, ma in realtà anche prima. Durante l'università noi abbiamo studiato lingue e abbiamo potuto approfondire una passione che già avevamo nelle scuole superiori. E poi siamo, insomma, andati avanti con questa passione, iniziando poi già dai tempi dell'università a viaggiare e a visitare i posti dove loro hanno vissuto e hanno scritto.
Puoi regalarci una cartolina dello Yorkshire per chi non c'è mai stato?
Beh, lo Yorkshire è un posto meraviglioso, sono delle distese infinite, soprattutto sulla brughiera, distese infinite di un verde che non è il verde che abbiamo noi qui, è un verde più intenso. La brughiera è sempre battuta dal vento ed è un posto affascinante che non stupisce che abbia ispirato libri come Cime tempestose.
Sì, in parte appunto hai già risposto a quello che stavo per chiederti, ovvero che tipo di legame aveva la scrittrice con la terra in cui era nata. Nel libro si legge: è impensabile scindere la brughiera dall'autrice. Emily Bronte sembra incarnare con i suoi tratti caratteriali e il suo genio impetuoso la furia del vento, la freddezza della pioggia, l'accecante luminosità del sole che accende di viola il mare di erica in fiore. Ecco, quindi ci confermi, la natura che circondava la Bronte era per lei fonte di ispirazione?
Decisamente sì. Lo si vede in Cime tempestose e lo si vede anche nelle sue poesie. Emily Bronte aveva un carattere impetuoso, proprio come i venti che soffiano sulla brughiera. Per chi ha letto Cime tempestose sa che gli stessi personaggi di Emily Bronte sono, diciamo, spinti da passioni forti. Cime tempestose non è soltanto una storia d'amore, Cime tempestose è una storia di persone che vivono passioni profonde, che sono positive e negative, di amore e di odio. E in ogni caso sono forti come il carattere di Emily e come appunto questi venti che soffiano sullo Yorkshire e generano quel clima che è tipico del nord dell'Inghilterra, cupo e scuro, che poi si percepisce anche all'interno dei romanzi dell'autrice stessa.
Tu e Serena siete andati alla ricerca di coincidenze e differenze tra la geografia del romanzo, architettata da Emily, e quella reale dei luoghi che l'hanno ispirata. Avete avuto dei contatti con gli abitanti del luogo e vi hanno aiutato per il vostro lavoro? Che gente sono gli abitanti di un luogo come quello che ci stai parlando? Gente chiusa, abbottonata o aperta?
No, il contrario di quanto si potrebbe pensare, perché c'è sempre questo stereotipo dell'Inghilterra come persone, insomma, abbastanza chiuse e, diciamo, non disponibili, ma in realtà è tutto il contrario. E al nord dell'Inghilterra in particolare le persone sono aperte, sono calorose e abbiamo trovato, diciamo, da subito, fin dai primi viaggi abbiamo conosciuto persone con le quali ancora siamo in contatto e con le quali abbiamo stretta amicizia, come persone che lavorano all'interno del Bronte Parsonage Museum, ma anche guide che ci hanno accompagnati in questi anni proprio alla ricerca dei posti di Emily. Ed è sorprendente che se si pensa veramente a quello che è lo stereotipo dell'inglese, soprattutto in posti come il nord, no? Posti un pochino più isolati o piccoli villaggi di questo tipo. In realtà viaggiare e visitare lo Yorkshire è stata ed è ancora un'esperienza meravigliosa. E siamo andati appunto quindi accompagnati da queste guide alla ricerca dei posti di cui parla Emily, proprio per verificare con i nostri occhi quali sono le differenze tra il romanzo e quali sono la natura, diciamo, reale di quei posti. E abbiamo fatto scoperte molto interessanti. Per esempio abbiamo visto che c'è molta differenza tra, nonostante Emily Bronte descriva in maniera molto precisa la geografia di quei posti, in realtà c'è una forte differenza tra il romanzo e la realtà. Infatti lei sembra condensare il nord dei Pennini con il sud dei Pennini, che a sud dei Pennini c'è Haworth, il paese dove ha vissuto, e a nord c'era Cowan Bridge, la scuola dove lei era stata, insomma. La parte nord è molto più cupa e ricorda un po' la zona di dove si erige la casa di Cime Tempestose, mentre la zona sud è molto più quella dello Yorkshire, dove vive Emily, è molto più mite. E lei sembra condensare queste due nature utilizzandole anche come sottofondo alla storia che passa da un clima più teso a un clima meno teso. Quindi mette insieme questi due elementi che hanno fatto parte proprio del suo vissuto, della sua esperienza.
Senti, a proposito di luoghi, una delle case importanti per chi appunto ha letto il libro come Pont de Nol, se non sbaglio, è una sorta di bed and breakfast adesso?
Adesso è un bed and breakfast, sì, è possibile soggiornare lì, proprio in quella casa che si dice abbia ispirato una delle due case fondamentali in Cime Tempestose, insomma.
Scusa se vado sul terra-terra, ma se uno che proprio vuole strafare va lì nel bed and breakfast, si porta il libro, si legge il libro lì, poi dopo quando è ora di pranzo che cosa mangia? Bere, immagino che si beva una birra, giusto?
Beh, sicuramente, sicuramente. E poi lì si mangia carne, principalmente carne e verdure principalmente bollite e tutto il cibo che è tipico dello Yorkshire, come ad esempio lo Yorkshire pudding o il Sunday roast, che è buonissimo, quindi è questo arrosto con il sughetto e vicino lo Yorkshire pudding e patate lesse. Ecco, questo è il tipico cibo dello Yorkshire, che è meraviglioso per chi non l'ha provato.
Così siamo proprio al 100% dentro il romanzo. Ecco, lo dicevo anche in sede di presentazione, no, del vostro blog, e dicevo che è bilingue. Una curiosità, sì. Avete più successo nella versione italiana o in quella inglese?
Ma in realtà penso che sia più o meno bilanciato, nel senso che abbiamo veramente lettori da tutto il mondo, non soltanto nei paesi in cui si parla inglese.
Senti, questa l'ho tenuta verso il fondo come domanda perché avevo paura che dopo mi buttassi giù la cornetta. Prima la nostra Ira Rubini ha tessuto un ardito link tra i pistacchi di Bronte e le sorelle Bronte. Ci sta, no? Come sempre io ho ragione.
Beh, in realtà buone percentuali, nel senso che il nome del reverendo, che era il padre delle Bronte, era scritto diversamente, era scritto Brunti con la Y. Poi ha deciso di cambiarlo proprio ispirandosi al duca di Bronte.
Mm-hmm.
E quindi è probabile che, insomma, venga proprio da lì.
Ok, niente da fare, Ira ci aveva ragione anche stavolta. Selene, se dovessi magicamente incontrare una delle sorelle Bronte o magari l'oscuro fratello, chi vorresti intervistare e quale sarebbe la prima domanda che gli faresti?
Beh, intervistare Bran e il fratello sarebbe molto interessante, però il mio cuore mi porta sempre verso Emily. E la domanda che le farei è proprio, io le chiederei proprio da dove ha preso ispirazione per Cime Tempestose e se in qualche modo le sensazioni, le emozioni di cui parla all'interno del romanzo le ha vissute veramente, perché Emily comunque, ricordiamoci che è una scrittrice che ha vissuto in un paesino piccolo dell'Inghilterra, non ha viaggiato molto, è riuscita ad andare solamente in Belgio per un breve periodo, ma era troppo attaccata a casa per poter rimanere fuori tanto tempo. Quindi si presume anche dalle lettere che non avesse tantissimi contatti né con altre persone né con il resto del mondo in qualche modo. Quindi le chiederei se quelle emozioni che lei descrive così in maniera così vivida, così forte, le ha provate veramente o se sono state proprio frutto della sua immaginazione spinta veramente dall'ambiente in cui viveva.
Prima abbiamo detto che ovviamente solo una magia potrebbe permetterti di intervistarla, e l'ultima cosa che ti chiedo è: ma un'entità geografica e naturalistica come quella della brughiera di cui ci hai parlato prima, ce l'immaginiamo come un'entità avvolta perennemente da una coltre di magia? È uno di quegli stereotipi, di quei luoghi comuni, o si respira effettivamente lì, tu che ci sei andata più di una volta, qualche cosa di magico, di impalpabile in questo senso?
No, si respira decisamente, e questo anche perché proprio gli abitanti del luogo in qualche modo contribuiscono a far sì che, insomma, si respiri questa atmosfera un po' magica, diciamo. Per esempio mi viene in mente che molte volte i proprietari dei bed and breakfast dove alloggiamo ci hanno raccontato di storie di fantasmi che vivevano all'interno degli edifici, che comunque sono edifici che risalgono a diversi, diciamo, anche prima delle Bronte, quindi fantasmi che hanno abitato questi edifici. Oppure ci è capitato di fare un tour di Haworth, proprio in cui vedevamo tutti quanti i posti legati in qualche modo alle leggende del luogo, perché ci sono tante leggende che poi sono tipiche, insomma, della parte dell'Inghilterra in generale e soprattutto della parte nord, come ad esempio mi viene in mente anche la Scozia, no? Quindi c'è di base questa tradizione e questa cultura che contribuiscono molto insieme all'ambiente proprio a conferire questa sensazione di magico, di misterioso, insomma.
In coda a questa nostra chiacchierata, Premesso che Kate Bush non vale perché gioca un altro campionato, che brano musicale posso mettere secondo te?
Beh, c'è una canzone che a me fa molto pensare a, che è una canzone in realtà di adesso, è una canzone dei Coldplay, che ogni volta che ascolto mi fa pensare a, alla storia, ed è, questa canzone è The Scientist dei Coldplay. Le parole di quella canzone mi fanno molto pensare alla relazione tra i due.
Ci ricordi cosa dicono quelle parole?
C'è una parte in cui dice: dimmi che mi ami, torna e torna a haunt me, dicono in inglese, no? Torna a perseguitarmi in qualche modo, no? E questa cosa mi fa pensare molto a quando Heathcliff dice a Catherine che lui la... che lui quando, dopo la sua morte gli dice non lasciarmi qui da solo, torna come fantasma, perseguitami, ma non lasciarmi qui da solo su questa terra.
The Scientist, Coldplay.
Sì.
Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I said
Camminare aiuta a riflettere. Aiuta a riflettere se cammini nelle brughiere dello Yorkshire, ma anche altrove. È un dato di fatto che, siccome camminare, come dicevamo, aiuta a riflettere, probabilmente questo è uno dei motivi per i quali alcune delle pagine più belle della letteratura mondiale sono ambientate all'interno di foreste, luoghi magici in cui il nostro essere si fonde con la natura, inducendoci al raccoglimento e alla riflessione. La cosa più entusiasmante è che molti di questi meravigliosi boschi non sono frutto della fantasia degli autori, ma esistono nella realtà e sono tutt'oggi visitabili. Allora, prima abbiamo parlato delle brughiere dello Yorkshire, che sono parte integrante del romanzo di cui vi abbiamo parlato. Ma così vale anche per tanti altri lavori, per esempio... abbiamo tutti ben presente il fiabesco bosco dei 100 acri, che è la suggestiva ambientazione della storia del dolcissimo Winnie the Pooh. Ebbene, il luogo non è inventato, ma è stato ricalcato da Alan Alexander Milner, autore della serie dei libri con protagonista l'orsacchiotto, sul profilo della foresta di Ashdown, che conta ben 6.500 acri. È qui, tra castagni e betulle, che lo scrittore amava trascorrere le vacanze estive insieme a sua moglie e a suo figlio, Christopher Robin. The Lorax è uno dei libri per bambini più famoso negli Stati Uniti. Scritto da Dr. Seuss, nome d'arte dello scrittore Theodore Geisel, da cui è stato anche tratto il film di animazione Lorax, il guardiano della foresta, un libro che è un inno all'ecologia e all'amore per l'ambiente, ambientato in una desolata quanto splendida foresta che esiste davvero. Si tratta del Parco Nazionale del Monte Kenya, dove l'autore si recò insieme alla moglie nel 1970, immerso tra acace spinose. Se è vero che Il Signore degli Anelli è stato filmato in Nuova Zelanda, è importante sottolineare che non è lì che il genio di Tolkien ha virtualmente ambientato il suo capolavoro. Le foreste degli Hobbit sono state infatti immaginate per la prima volta a Moseley Bog, una riserva naturale che si trova a 2 ore da Londra, verso nord-ovest. Si tratta di un bosco palustre di 27 acri, dove Tolkien era solito recarsi in infanzia. Da parte sua, la straordinaria poetessa Mary Oliver era solita nascondere le proprie matite tra gli alberi lungo il sentiero di Cape Cod, nel caso in cui avesse avuto un'illuminazione poetica a metà camminata e avesse quindi sentito la necessità di fermarsi a scrivere. È proprio qui, all'interno della riserva naturale del Beech Forest, nel Massachusetts, che sono stati scritti e ambientati alcuni dei suoi componimenti contenuti nella raccolta Devotion. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile e i tuoi malanni puoi dimenticar. Conosciamo tutti il famoso motivetto che l'orso Baloo canta a Mowgli nella trasposizione scritta per sua figlia Josephine. Ebbene sì, la foresta in cui è ambientata la storia esiste davvero e si trova all'interno del Parco Nazionale di Pench, la riserva centrale della tigre indiana. Invece, la riserva naturale di Walsingham è l'ambientazione di non una, ma di ben 2 opere scritte da 2 degli autori più importanti della storia inglese, Thomas Moore da una parte con i suoi componimenti poetici e addirittura William Shakespeare dall'altra con La Tempesta. Si tratta di un posto magico, un bosco di 12 acri dove i cedri e le felci prosperano incolti. Dulcis in fundo, come non pensare al più grande prodotto editoriale inglese dell'ultimo secolo. Stiamo ovviamente pensando alla serie di Harry Potter, scritta dalle incredibili penne di J.K. Rowling. La foresta proibita dei romanzi, che compare anche nei film, altro non è che la foresta del Dean nel Gloucestershire occidentale. È in questa zona, ricca di querce, faggi e rovine romane, che la famiglia dell'autrice vive ancora. We'll be right back. Tengo i Cure di Forest in sottofondo per parlarvi di una notizia che arriva dalla Norvegia, dove sta crescendo una foresta di 1000 alberi e tra 100 anni diventerà una sorta di grande biblioteca di 100 opere inedite di grandi autori. Si tratta di un progetto culturale chiamato Future Library of Norway, presentato nel 2014 dall'artista scozzese Katie Patterson e supportato dalla città di Oslo, grazie al quale per 100 anni saranno piantati alberi, avviando così la crescita di una foresta. Ogni anno uno scrittore depositerà il suo manoscritto, segreto e inedito, in una scatola ermetica, che sarà conservata in una silent room visibile dal pubblico con vista sulla foresta che sta nascendo, ovvero una sala progettata e costruita appositamente in un quartiere di Oslo all'interno della sede della biblioteca pubblica della città. Nel 2114 i manoscritti saranno scoperti e in quella foresta ci saranno a disposizione abbastanza alberi per stampare le 100 opere che nessuno avrà ancora mai letto. È un messaggio di speranza e un ponte verso il domani, sia per l'ambiente, con un importante segnale ecologico, che per il futuro della lettura e della letteratura. La prima scrittrice a partecipare all'iniziativa è stata Margarete Atwood, che ha consegnato il suo Scribbler Moon nel 2015. A seguire hanno contribuito al progetto lo scrittore David Mitchell, un poeta islandese, Sion, che ha aperto anche una questione interessante sull'evoluzione delle lingue e sulle lingue in via di estinzione. L'anno dopo all'iniziativa ha partecipato la scrittrice turca Elif Shafak, la sudcoreana Ann Kang e ultimo, dall'inizio del progetto, un autore norvegese, Karl Ove Knausgard. Quest'ultimo, diventato celebre nel mondo con il romanzo autobiografico in 6 volumi La mia battaglia, è il primo scrittore norvegese invitato ad aderire a questo progetto. Progetto per sostenere il quale sono state messe in vendita alcune stampe fatte a mano, raffiguranti i 100 anelli di un albero, a simboleggiare il numero di libri dell'iniziativa e il valore dello scorrere del tempo. Queste stampe dovrebbero fungere da certificato d'acquisto da lasciare alle generazioni che verranno, che potranno scambiarle con una copia del libro stampato. Gli autori che partecipano e parteciperanno all'iniziativa sono scelti di anno in anno da una giuria di esperti del mondo dell'editoria, insieme all'ideatrice del progetto Katie Patterson, e i contributi saranno, come ha spiegato la stessa artista, di autori di qualsiasi età e nazionalità, qualsiasi stile e genere e qualsiasi lingua. Ciascun autore deciderà in autonomia la lunghezza del testo, di cui si saprà solo il titolo e dovrà rispondere solamente a due obblighi. Non si può scrivere di se stessi e si dovrebbero trattare temi inerenti la fantasia e il tempo. Future Library of Norway mette al centro il tema del dono incondizionato e della fiducia nelle generazioni a venire, ponendo inoltre un'importante riflessione sul tempo. È inevitabile, infatti, che non conosceremo nemmeno alcuni degli autori a venire e non riusciremo, se non con uno sforzo dell'immaginazione, a vedere il risultato di come saranno percepiti e letti questi libri tra 100 anni. Né sappiamo chi raccoglierà l'eredità di questo progetto negli anni a seguire e come lo svilupperà e porterà avanti. È tutto ancora ignoto e forse anche per questo così bello. We'll be right back.
Love.
vecchio brano di Tom Petty, House in the Wood, casa nel bosco. Noi abbiamo tempo qua in questa puntata di On the Road dedicata ai libri, alle foreste nei libri, ai libri nelle foreste, ancora per una storia. Siamo collegati telefonicamente con Elena Barbieri, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Siamo a Formigine, giusto?
Esatto, in provincia di Modena, vicino a Maranello.
La nostra storia non ha la sua genesi però nella pianura padana, bisogna addirittura attraversare l'oceano, l'Atlantico, e spingersi negli Stati Uniti, perché dobbiamo andare a parlare delle Little Free Libraries. Elena, ci spieghi che cos'è questa esperienza, quella delle Little Free Libraries?
Sì, allora, le Little Free Libraries nascono in America, sono delle piccole biblioteche di strada che gli americani mettono davanti al loro portone. E noi abbiamo copiato quest'idea.
Ma per intenderci, no? Sono delle piccole casette di legno simili a quelle che ospitano gli uccelli o i pipistrelli.
Esatto.
Solo che al posto di esserci gli uccelli ci sono dei libri.
Esatto, sono un pochino più grandi e in America poi le fanno di bellissime. Noi ne abbiamo fatta una molto semplice insieme al nostro figlio. Il nostro figlio Federico si è ammalato di leucemia e per diversi mesi abbiamo dovuto tenerlo impegnato. E abbiamo fatto questa casetta insieme, l'abbiamo costruita e abbiamo chiesto ai nostri amici di regalarci un libro a testa, perché io sono molto gelosa dei miei libri, e per partire siamo partiti con i 50 che ci hanno regalato i nostri amici più cari. Nessuno ci credeva però a questa cosa, devo dire la verità, era un azzardo. Ma più che altro è un azzardo fare una cosa di questo tipo in Italia. Ecco, nessuno credeva che i libri sarebbero rimasti e che sarebbero cresciuti, diciamo. Pensavano che li avrebbero rubati tutti, in realtà no, non è andata così.
Ma ecco, perché per esempio prima facevamo riferimento a questa realtà statunitense che era stata messa in piedi nel 2009 da questo signore che è Todd Bolt, che più tardi con il socio Rick Brooks ha dato vita a una vera e propria impresa, e oggi le Little Free Libraries sono oltre 10.000 e sono sparse un po' in tutto il mondo.
Ma a me risulta che siano molti di più, perché noi siamo la 36.000, quindi direi che negli ultimi tempi sono cresciute parecchio.
Ma come funziona esattamente?
Allora, funziona che uno può venire a qualsiasi ora, almeno quella a casa nostra è così, a qualsiasi ora del giorno e della notte, perché abbiamo messo delle luci all'interno di questa casetta, può scegliere uno dei libri che ci sono all'interno, lo legge e lo riporta. Se decide invece di tenerlo, ne porta un in cambio. Tutto qui. Non c'è bisogno di iscrizioni, non ci sono tessere da pagare, molto libero. Insomma, è una biblioteca, però senza i limiti, diciamo, delle biblioteche classiche che hanno, non so, dei tempi di restituzione, deve essere registrato, eccetera.
Questo è stato all'inizio della storia, però poi dopo qualche mese la prima casetta è stata sostituita con una libreria più grande.
Esatto, è stata sostituita perché non ci stavano più i libri, avevamo sempre delle cassette davanti a casa di libri, perché la gente che acquista, che ama leggere, che acquista i libri, quando non li può più tenere in casa non li vuole buttare via. Quindi noi abbiamo dato la possibilità a queste persone di dare una seconda vita a questi libri. Adesso abbiamo creato 10 succursali della nostra piccola biblioteca in giro per il comune di Formigine. E in più, visto che abbiamo più di 10.000 libri, dal 2013 abbiamo raccolto più di 10.000 libri, abbiamo preso in affitto un capannone e adesso abbiamo il magazzino del gufo.
Questa storia del magazzino del gufo che cos'è?
Allora, il magazzino del gufo è una struttura, proprio una vera e propria libreria, dove i libri che ci vengono portati noi li mettiamo a disposizione di chi vuole venire a prenderli, però in questo caso li vendiamo offerta libera, perché nel frattempo siamo diventati un'associazione e l'associazione praticamente raccoglie dei fondi per dei progetti. Il nostro progetto attuale è quello di acquistare un'altalena per bambini disabili da mettere in un parco di Formigine. e i soldi li raccogliamo con la vendita dei nostri libri.
Senta, che tipi di libri arrivano? Solo gli scarti, quelli che magari uno ha comprato al supermarket a 3 euro e poi li mette lì, o c'è anche qualche cosa di particolare?
No, allora noi abbiamo di tutto e di più, nel senso che ci arrivano libri usati ma tenuti benissimo, che sembrano nuovi, libri usati dei fine 800, enciclopedie, ci arrivano dei classici proprio che non si trovano più. Infatti abbiamo anche gente che viene perché da noi trova delle cose che non si trovano più in circolazione.
Scusi, enciclopedie, quindi, anche la famosa enciclopedia Sapere, quella che tutti tenevamo in bagno una volta.
Sapere, poi abbiamo i 15, poi abbiamo una bellissima enciclopedia giuridica della Treccani nuova, che stiamo cercando di dare via perché è un peccato tenerla qua. Però il problema dell'enciclopedia è che non le vuole più nessuno, internet ha sostituito.
Ha soppiantato, certo, certo.
Sì, esatto, esatto.
E invece per
delle collezioni anche delle collezioni, ad esempio, di Dylan Dog, quasi complete. Quindi cerchiamo anche dei collezionisti che siano interessati all'acquisto in blocco di queste collezioni.
Quindi un'esperienza nata per un'esigenza particolare, domestica, sì. È poi diventata una piccola impresa sostanzialmente.
Esatto, non mi piace chiamarla impresa perché deve rimanere una cosa molto familiare, però effettivamente si sta scappando un po' di mano, ecco, questa situazione. Speriamo che la gente abbia voglia di copiarci un pochino, ecco. Noi abbiamo dei contatti adesso per aprire delle succursali a Roma, a Reggio Emilia, insomma, quindi l'idea è quella di portare in giro queste biblioteche del gufo un po' in tutta Italia.
Quindi è una realtà che può diffondersi anche fuori dalla stretta realtà di Formigine, nel modenese.
Io me lo auguro tantissimo, anche perché tutti abbiamo in casa dei libri, tutti abbiamo voglia di leggere, e purtroppo con la crisi non sempre si possono acquistare i libri, quindi magari uno ne compra uno e ne viene a prendere uno da noi. Ecco, non vogliamo sostituirci alle librerie, non è questo il nostro scopo, però ci piace sapere che, ad esempio, tanti bambini vengono da noi a prendere i libri o i fumetti per leggere. Quindi quando dicono che i bambini non leggono più, noi possiamo dire che non è vero.
Senta, noi la ringraziamo, ci saluti Federico, poi in fin dei conti è merito suo, tra virgolette, se è nata questa esperienza. Come sta,
esatto.
Federico? Meglio?
Per adesso sta bene, speriamo di continuare così, grazie.
Grazie. E siamo arrivati al capolinea per la puntata odierna di On The Road, che potete riascoltarla andando sul blog della nostra trasmissione, blog di On The Road, onde come quelle del mare. Sulla nostra pagina Facebook trovate già delle fotografie e tutto. Noi ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio e vi lascio in compagnia dei Beirut. Well, it's been a long time now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, this was happen to see. But it's been a long time, long time. We'll be right back.
long time.